Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La Seconda Guerra Mondiale è una guerra che sicuramente ha sconvolto l'Europa, ma come l'ha fatto la Seconda Guerra Mondiale l'hanno fatto tante guerre precedenti, la prima, la guerra dei 30 anni, le rivoluzioni del 48 e così via. Eppure non c'è una guerra del passato di cui abbiamo maggiori notizie proprio della Seconda Guerra Mondiale. Vuoi perché i sistemi di comunicazione si erano evoluti, quindi abbiamo anche delle immagini visive migliori rispetto a quelle della prima, vuoi perché, essendo ancora così vicino a noi, alla componente di racconto storico si unisce tutta una componente di racconto orale che ci permette di conoscere tante piccole storie che messe tutte insieme costituiscono la grande storia della guerra. Queste piccole storie possono essere storie militari, possono essere storie di soldati, di aviatori, di carristi, di marinai, ma molto spesso, soprattutto quando si parla di tradizione orale, sono la storia delle persone comuni, persone che si trovavano a vivere nei paesi in guerra, nei paesi occupati dai nazisti, bombardati dagli alleati, occupati poi dall'Unione Sovietica, piccole grandi storie di persone che in un modo o nell'altro cercavano di sopravvivere. E la storia di oggi è proprio questo, la storia di persone che cercano di sopravvivere, ma non degli adulti, non degli uomini, delle donne, no, dei bambini che improvvisamente nella Grecia occupata nel 1941 dalle forze dell'Asse si trovarono a dover crescere prima del previsto, a dover cercare un modo di sopravvivere per strada, senza genitori, senza nessuno che li aiutasse, addirittura a doversi improvvisare loro stessi una forma di resistenza, mista talvolta al furto, vedremo tra poco perché, per cercare di sopravvivere e ad un certo punto anche per cercare di dare una piccola mano a quella lotta di resistenza che, come vi ho già raccontato, per molti anni insanguinò la Grecia fino appunto alla liberazione dei nazifascisti. La storia di oggi ci racconta questo, ci racconta la storia dei cosiddetti Saltadoros, un gruppo di bambini che rimase, fu famoso ed è ancora famoso adesso in Grecia per il loro coraggio. La pillola di oggi, così come altre in passato dedicata alla Grecia, ci è stata scritta da Dimitri Voutsinas, che non gliel'ho detto, ma glielo dico adesso, ho come l'impressione che su questa pillola ci tenesse veramente tanto a farla raccontare, anche perché ha cercato moltissimo materiale che in Italia, vi dico, è assolutamente introvabile, non ho trovato praticamente nulla a tal proposito, lui mi ha mandato anche le foto di libri, traduzioni di articoli, insomma mi ha veramente mandato tutto il materiale e sono veramente lieto di poterne parlare anche in italiano. Quindi, come per altre pillole in passato, lo ringrazio tantissimo perché ha veramente fatto un lavoro meraviglioso. Quindi, bando alle ciance. Come sempre, se non siete iscritti al canale, vi consiglio di farlo, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per essere aggiornati, sigla e poi partiamo a raccontare.
Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Credo sia difficile fare una classifica dei peggiori stati dove vivere nella Seconda Guerra Mondiale. Come dico sempre, dovessi mettere degli stati in vetta a questa classifica, avrei sempre messo la Jugoslavia e l'Unione Sovietica, che nell'occupazione da parte dei nazifascisti si trovarono a vivere sicuramente le condizioni peggiori per la Jugoslavia anche a causa della guerra civile che scoppiò tra le varie fazioni. In realtà però di stati che ebbero una vita pessima, forse addirittura peggiore di quella che toccò agli italiani, ci fu sicuramente la Grecia, che come tutti penso voi ricordiate, nel 1940 si trovò ad essere invasa dall'Italia, si trovò a condurre una lunga guerra attraverso il tardo autunno e l'inverno contro gli italiani, che li portò addirittura ad occupare una parte dell'Albania italiana, respingendo le forze del nostro paese che l'avevano invase, e che poi, con l'arrivo della primavera, si trovò invece ad essere invasa da due parti, dall'Italia da una parte e dalla Germania dall'altra, con il risultato, che vi ho già raccontato nel corso della serie sui Balcani, da trovarsi per tutto il resto della guerra praticamente spartita in tre zone di occupazione. Una piccola zona di occupazione bulgara a nord, i vecchi territori che la Grecia aveva strappato con la seconda guerra balcanica alla Bulgaria, una più grossa zona di occupazione invece divisa tra i tedeschi da una parte e gli italiani dall'altra. Come vi raccontai già allora, è difficile definire in quale di queste zone si vivesse peggio, anche perché all'occupazione si andò ben presto a sommare un generale peggioramento delle condizioni di vita, causata dalla mancanza di lavoro, causata dallo smantellamento delle industrie, peraltro all'epoca non così diffuse, che venivano o smantellate o utilizzate forzatamente per produrre per le armate occupanti, ma soprattutto causata da una terribile carestia che andò a colpire il paese negli anni successivi all'occupazione a causa non solo di una scarsa produzione di cibo, ovviamente seguente alla guerra e a tutti i problemi che potevano seguirne, ma anche al fatto che quel cibo molto spesso veniva requisito o per nutrire le forze di occupazione o addirittura per essere caricato sui treni e spedito nel Reich tedesco. Questa situazione divenne ad un certo punto talmente grave che non solo ci furono moltissimi morti per carestia, parliamo veramente di parecchie migliaia di morti, ma addirittura lo stesso governatore tedesco della Grecia giunse a scrivere in Germania chiedendo che questa situazione cambiasse, dicendo espressamente che quella gravissima penuria di cibo stava non solo minando la vita dei greci, e questo probabilmente interessava relativamente, ma stava minando le loro capacità di produrre e ovviamente scatenando tutto un grande movimento di resistenza. Quello che è certo è che fino al 1944-1945 però questa situazione perdurò e a questa crisi alimentare si andò ad aggiungere una gigantesca crisi economica, perché ovviamente in questa situazione in cui mancava letteralmente tutto, perché tutto era stato requisito, anche la moneta greca, la dracma, si svalutò tantissimo, perché a quel punto, non potendo comprare più nulla, perse moltissimo valore, con il risultato che la gran parte delle famiglie greche, soprattutto nelle città, perché nelle campagne qualcosina riuscivano a salvare, quindi almeno a camparci, soprattutto nelle città furono costrette a fare qualunque lavoro e a impegnare tutti i loro averi, magari al mercato nero, per cercare di avere un tozzo di pane. Ma se andate a vedere la storia di quel periodo troverete tutta una serie di storie terribili, da ragazzi che giungevano a essere picchiati a morte per aver osato rubare un piccolo pezzo di pane, non picchiati a morte dai tedeschi, picchiati a morte da altri greci che si vedevano così rubare il cibo sotto mano, insomma storie assolutamente terrificanti. Una di queste storie riguarda ovviamente dei bambini. Ora, lo sapete, in qualunque zona d'Europa nel corso della guerra si possono raccontare storie di bambini, bambini abbandonati, bambini che si trovarono a perdere i genitori e a non avere un tessuto sociale che in qualche modo li potesse aiutare, li potesse sostenere, li potesse continuare a essere bambini. Talvolta bambini che furono strappati ai loro genitori e mandati lontano, come successe ad esempio in Inghilterra, dove molti bambini furono costretti a lasciare Londra ed essere spostati in campagna, solo magari per aver poi la notizia di lì a qualche mese che i genitori erano morti sotto un bombardamento. In Grecia questa situazione ovviamente fu ancora più grave, perché in questa situazione di abbandono da parte dello Stato, da parte degli occupanti e anche di fame diffusa, gli ultimi a cui si poteva pensare erano i bambini. A peggiorare ancora ulteriormente la situazione, lo sto dicendo spesso ma vi rendete conto che insomma i problemi si sommano, a peggiorare ulteriormente la situazione si misero i tedeschi stessi, che quando occuparono la loro zona di occupazione della Grecia, l'avete vista prima sulla cartina, decisero di chiudere, di requisire la maggior parte degli edifici pubblici, che vennero requisiti proprio per diventare delle caserme per le truppe. Questi edifici pubblici però talvolta avevano un'utilità sociale, tra cui ad esempio quella di orfanotrofi, tanto che in molte città, come ad esempio successe a Tessalonica, come successe ad Atene, alcuni orfanotrofi vennero requisiti dalle truppe, chiusi, e i bambini costretti a lasciarli e recarsi in strada. In uno Stato che ovviamente aveva già degli orfanotrofi, la cui occupazione era cresciuta poi nel corso della guerra, questo divenne ben presto una vera e propria piaga sociale. Cosa fecero questi bambini? Beh, ovviamente, e purtroppo, alcuni di loro morirono di stenti, morirono senza che nessuno potesse aiutarli. Qualcuno probabilmente invece riuscì, fu fortunato e trovò una famiglia che li accolse, condividendo quel poco che avevano. Qualcuno però decise che piuttosto che morire di fame, sarebbe stato molto meglio organizzarsi. E così lentamente nelle città, noi sappiamo delle città più grandi, ma sicuramente successe in molte altre città, si iniziarono ad organizzare dei piccoli gruppi di bambini. E quando dico bambini, dico proprio bambini, cioè non ragazzi, bambini, perché parliamo di gruppi di bambini di 10, 11, 12, massimo 13 anni, in cui magari chi aveva 13 anni era il capo, il più vecchio, il più grande, e comandava rispetto agli altri. Bambini, che come si vede dalle foto che ho iniziato a far passare, anche nel 1944 erano ancora piccolissimi, segno che quando erano entrati in quei gruppi erano veramente bambini, che diremo, delle elementari o dei primi anni di media. Che cosa facevano questi bambini? Beh, facevano quello che potevano, perché se gli adulti erano guardati a vista dai tedeschi, i bambini potevano cercare di sfruttare il loro aspetto così misero, così piccolo, per cercare in qualche modo di fregarli. Questi gruppi, alcuni di loro c'è rimasta notizia grazie a dei libri come I Saltatori di Byron o grazie a un film girato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale che si chiamava Il Battaglione Scalzo, questi bambini iniziarono a diventare i cosiddetti saltadoros. Che cosa sono i saltadoros? Beh, il termine saltadoros deriva dal verbo saltaro, che deriva dall'italiano saltare, che indica non il salto in sé, quanto il prendere al volo un mezzo quando è già in movimento, saltare al volo su un tram, tanto per farla semplicemente, e che iniziò ad essere utilizzato per definire questi bambini perché il primo metodo che iniziarono ad utilizzare per cercare di procurarsi del cibo fu letteralmente quello di saltare sui camion dei tedeschi o degli italiani di passaggio. Perché? Beh, perché ovviamente in un territorio in cui nessuno aveva da mangiare, gli unici che disponevano di vettovaglie erano proprio le forze occupanti, che quelle vettovaglie dovevano spostarle da una parte all'altra, spesso su dei camion coperti, e così i bambini aspettavano che si avvicinassero magari a delle zone particolarmente dissestate della strada o a una salita, quindi che il camion rallentasse, e poi uno o due di loro saltavano sul camion, letteralmente saltavano sul camion, e prima di essere scoperti buttavano fuori tutto quello che potevano. Gli altri bambini, spesso i più piccoli, correvano in mezzo alla strada e, rischiando ovviamente di ricevere una bella sventagliata di mitra, prendevano tutto quello che potevano e poi sparivano in tutte le direzioni per non farsi trovare. Quando i tedeschi si accorgevano di quello che stava succedendo, chi era saltato sul camion saltava giù, magari arraffando un ultimo oggetto, un'ultima pagnotta, un'ultima forma di formaggio, saltava giù e si dileguava anche lui. Questi colpi, piccoli colpi, iniziarono a diventare talmente famosi che appunto dal termine saltaro iniziarono ad essere chiamati saltadores, appunto coloro che saltano, che ad un certo punto iniziò ad essere utilizzato non tanto per indicare il saltare sul camion in sé, quanto proprio la loro attività, tanto che ancora adesso viene utilizzata talvolta per indicare piccoli truffatori, piccoli ladri, insomma proprio avendo portato avanti il ricordo di quello che facevano. Quello che vi ho raccontato però non è che uno dei tantissimi tipi di colpi che facevano, certo quello più particolare da cui presero il nome, ma in realtà ben presto questi bambini iniziarono ad organizzarsi in vere e proprie bande che crebbero sempre di più, riunendo veramente tantissimi bambini, addirittura alcuni arrivarono ad un centinaio, che iniziarono a diventare il terrore, tra virgolette, degli occupanti. Come vi dicevo prima, sappiamo di alcune di queste bande, lo sappiamo per tradizione orale, per come è stato raccontato, ma lo sappiamo grazie anche a dei libri o a dei film, come ad esempio I Saltatori di Byron, che è un libro e che parla dell'esperienza proprio dei saltadoros del quartiere di Byron che si trova ad Atene, oppure un film, Il Battaglione Scalzo, che invece racconta la storia dei saltadoros di Tessalonica, che peraltro, essendo stato girato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, poteva riunire le storie di chi veramente aveva partecipato a quel conflitto. Come viene raccontato, l'organizzazione nel corso della guerra iniziò a crescere sempre di più e da piccole bande composte da pochi bambini che facevano i colpi che potevano, magari vivendo letteralmente la giornata, iniziarono a nascere delle bande sempre più numerose che riunivano tanti bambini e al cui capo, al cui vertice, si iniziarono a creare delle vere e proprie strutture gerarchiche, con ovviamente chi aveva 13-14 anni che per età diventava il capo di tutti gli altri. Come funzionava la loro organizzazione? Beh, Come viene descritto, molto spesso queste bande nel corso della notte si dividevano. Ed è naturale, difficile pensare che potessero stare tutti insieme in centinaio, i tedeschi o gli italiani li avrebbero ben presto trovati. No, di notte si dividevano in piccoli gruppi, talvolta da soli, andando ognuno a dormire dove poteva trovare. E il mattino si ritrovavano tutti insieme. Si ritrovavano perché quello era il momento in cui si decideva come spartirsi le zone. Chi aveva trovato informazioni, chi aveva magari visto un camion tedesco di passaggio pieno di viveri, chi sapeva dove gli italiani nascondevano i loro rifornimenti, lo condivideva con gli altri e si organizzavano delle piccole bande per fare questi colpi. C'era anche tutto un sistema di segnalazione basato sui fischi, con cui chi stava prendendo parte ai colpi informava gli altri di aver trovato l'obiettivo, richiamava altri bambini per partecipare qualora fossero servite più braccia, o addirittura richiamava i ritardatari, quelli che magari per vari motivi erano arrivati tardi e cercavano una banda a cui unirsi. E il resto della giornata era dedicato proprio ai colpi, colpi che talvolta riuscivano, talvolta si dimostravano impossibili, talvolta purtroppo portavano dei bambini ad essere catturati, mutilati. Si racconta l'esempio di un tedesco che dopo che aver catturato un bambino gli avesse volutamente spezzato il braccio all'altezza del gomito per impedirgli di compiere altri atti del genere, talvolta, come purtroppo capitava, li portava alla morte. Catturati, imprigionati o talvolta semplicemente giustiziati sul posto con un colpo di pistola o una sventagliata di mitra. Questi bambini, che riuscissero o che non riuscissero nei loro colpi, alla fine tornavano a riunirsi tutti insieme e uno con l'altro si scambiavano quello che avevano trovato, che fosse cibo, che veniva diviso, che fossero piccoli oggetti che potevano essere utilizzati, magari accendini, qualcosa che potesse servire, sigarette, o che fossero invece degli oggetti che si potevano rivendere al mercato nero. Tutto veniva condiviso e una volta che si erano fatte le parti, i bambini si dividevano nuovamente per andare a passare la notte, ognuno dove sapeva e dove poteva. È ovvio che una descrizione del genere ci fa un po' accapponare la pelle. Pensare che dal 1941 al 1944 dei bambini fossero costretti a rischiare la loro vita ogni giorno per poter sopravvivere è qualcosa di terribile. Ma è qualcosa di cui abbiamo notizia in Grecia, ma che sicuramente avveniva, come vi dicevo prima, praticamente in ogni zona d'Europa. Cosa ci viene raccontato dal libro e dal film? Ovviamente sono tutta una miriade di episodi, non ve li racconterò tutti, ma qualcuno è interessante anche per capire come funzionassero questi casi. Vi ho detto della possibilità di saltare direttamente sui camion. Purtroppo ad un certo punto questi tentativi iniziarono a diventare più difficili, anche perché i tedeschi iniziarono a mangiare la foglia e a mettere su ogni camion che portava delle vivande delle guardie armate, che o accompagnavano l'autista oppure addirittura venivano messe all'interno del camion con il mitra spianato pronto a colpire se qualcuno cercava di salire sul camion. Per questo morirono molti bambini, fino a quando ad un certo punto non capirono che una delle idee migliori era quella di non passare da dietro il camion, ma bensì di infilare le loro mani sui teloni laterali e poi saltare dentro, colpendo il tedesco, magari con una breve colluttazione, preso di sorpresa, stenderlo e rubare il più possibile. Altri metodi era ovviamente quello di distrarre contando sul fatto di essere dei bambini, magari sfruttando il fatto che quei soldati tedeschi erano giunti lì da poco e ancora non sapevano dei saltadores. Un metodo, ad esempio, era quello di fermare il camion, fermare la guardia, chiedere una sigaretta e poi, viene proprio descritto nel libro, iniziare a discutere, magari giocando con la guardia, che, credendo di trovarsi davanti a un bambino, iniziava ad allungare magari l'accendino, lo portava indietro, credendo magari di stare lui prendendo in giro il bambino, mentre invece alle sue spalle il camion veniva completamente svuotato. Ad un certo punto i colpi iniziarono a diventare anche molto più precisi e veramente sembra di parlare della piccola criminalità che c'è ancora adesso. Ad esempio, uno dei colpi preferiti dei saltadores iniziò ad essere quello a carico dei soldati che tornavano da Creta, soldati che dopo aver occupato l'isola rientravano dopo alcuni mesi sul continente portando con sé cibo, vettovaglie, denaro, con l'idea di portarlo con loro in Germania dove stavano tornando. I saltadores si organizzarono con delle carriole, perché ovviamente in Grecia, come mancava il cibo, mancava la benzina e mancavano i mezzi pubblici, e quindi, fingendo di voler semplicemente vendere i propri servigi, accoglievano questi soldati all'arrivo delle navi e si proponevano per portare per loro il cibo. Poi cosa facevano? Beh, ovviamente questi soldati di cibo ne portavano tanto, magari un barile d'olio, dei formaggi, e i bambini, dicendo che non ce la facevano da soli a portare tutto, chiamavano altri bambini. Uno prendeva il barile d'olio, l'altro prendeva dei formaggi, l'altro prendeva magari un salume e iniziavano ad accompagnare il tedesco lungo la sua strada, verso la caserma, verso l'hotel o semplicemente verso il treno per tornare indietro. Poi, man mano che iniziavano a camminare, il gruppetto iniziava a separarsi. Chi aveva la carriola con l'olio iniziava a rallentare dicendo di non farcela, chi aveva il formaggio si andava un po' oltre, chi aveva i salumi ancora un po' oltre, e quando ad un certo punto questo gruppo si era allargato con il tedesco in mezzo che non sapeva più bene chi controllare, improvvisamente sparivano. Uno andava in una direzione, uno in un'altra, uno tornava indietro, magari correndo con la carriola, e il tedesco rimasto in mezzo si trovava a non saper più inseguire. Ne inseguiva uno, ma gli altri intanto erano scappati portando con loro i loro beni. Quelli di Tessalonica divennero ad un certo punto anche famosi perché iniziarono ad essere talmente abili nei loro colpi che addirittura poterono dividere quello che trovavano con la popolazione, che iniziò ad accoglierli in casa in cambio proprio del cibo che riuscivano a rubare ai tedeschi, in una specie di scambio che, se ci pensate, avrebbe dovuto prevedere che fossero gli adulti a occuparsi dei bambini e che invece a un certo punto vide questi ultimi occuparsi degli adulti, peraltro non dei loro genitori, ma di adulti che li accoglievano in casa. L'abilità di questi bambini nei loro colpi iniziò a diventare proverbiale, iniziarono a diventare il terrore delle forze degli occupanti, che temevano sempre ogni volta che vedevano un bambino che questo potesse sottrargli qualcosa, ma soprattutto iniziò a diventare anche molto nota presso la resistenza greca, che ad un certo punto entrò in contatto con questi gruppi di saltadores e iniziò ad utilizzarli per le loro abilità, per fare magari dei piccoli colpi, per rubare dei documenti, per rubare delle armi, oppure in un sistema di scambio proprio per ottenere le armi che questi avevano trovato e dargli in cambio qualcosa, del cibo, del materiale, talvolta anche della droga, perché sappiamo che purtroppo molti di questi bambini, come succede ancora adesso ad esempio nelle favelas o in Africa o purtroppo anche in Europa, rimasti da soli iniziavano a fumare oppure ad utilizzare le droghe che trovavano, spesso dell'hashish. Era anche un modo purtroppo per crescere in anticipo. Li utilizzavano, come dicevo, per rubare documenti, li utilizzavano anche però come portaordini, per portare informazioni da una parte all'altra, cosa che faceva anche la resistenza da noi con i ragazzi. Li utilizzavano però anche per colpi più importanti. Sappiamo che ad esempio dei gruppi di saltadores entrati in contatto con la resistenza iniziarono ad utilizzare il loro aspetto così dimesso, anche meno facile da notare, per aiutare la fuga di ufficiali alleati che arrivati in Grecia, magari caduti con il loro aereo, venivano portati fuori dal paese prima che cadessero nelle mani dei nazisti. I rapporti, ovviamente, tra questi bambini e gli occupanti, come vi dicevo prima, erano pessimi, anche perché, soprattutto nelle zone occupate dai tedeschi, le atrocità a carico di questi bambini furono tantissime. Per molti di loro far parte dei saltadores volle dire semplicemente allungare la vita di qualche mese e non morire di fame, ma morire in realtà colpiti da una pallottola oppure uccisi a pugni e calci. Si racconta che nelle zone di occupazione italiana le cose andassero leggermente meglio, che quantomeno non venissero giustiziati sul posto, ma anche in questo caso numerosi sono i racconti di violenze a carico di questi bambini. Alla fine, però, la loro guerra fu vinta. La loro guerra per sopravvivere fu vinta e contro ogni previsione molti di quei bambini riuscirono ad arrivare alla fine della guerra, a festeggiare la fine dell'occupazione e a distanza di anni raccontare le loro vicende in televisione, tramite libri, tramite film, e far sì che la loro storia non venisse dimenticata. La Grecia di quegli anni, ripeto, ne avevamo già parlato nel corso della puntata, era sicuramente, come dicevo all'inizio, un luogo terribile dove vivere, un luogo in cui se volevi vivere e trovare del cibo dovevi recarti al mercato nero, un mondo in cui alcune persone lavoravano non per denaro, perché non valeva niente, ma semplicemente per avere la tessera del razionamento, avere almeno un po' di cibo, un mondo in cui dei bambini, come vi dicevo, dovevano crescere e trovare un modo di sopravvivere. Uno dei motivi per cui si raccontano queste storie è anche per sperare che di cose del genere non se ne debbano più vedere, ma ho il grosso timore che, come ci sono bambini soldato in Africa, come ci sono bambini utilizzati come corriere dei cartelli della droga in Sud America, come temo ci siano bambini che stanno crescendo molto rapidamente in questo momento in Afghanistan e in tante altre parti del mondo, cose del genere un giorno potrebbero tornare a capitare anche da noi se la guerra dovesse tornare ad infuriare. Dopotutto, purtroppo, se ci pensate, non tanto lontano da noi, a Napoli, la Camorra recluta bambini della stessa età del battaglione Scalzo, della stessa età dei saltatori di Byron, per farli diventare dei piccoli soldati. E questo vuol dire che alla fine le cose non sono cambiate, anche in un paese che si considera ricco, avanzato, occidentale, come può essere l'Italia. Ma chiudo qua, non voglio diventare patetico, non voglio fare una chiosa troppo lunga. Io mi fermo, ringrazio ancora tantissimo Dimitri Boutsinas per questa storia, che come vi dicevo è una storia particolare di cui non si trovano particolari informazioni fuori dalla Grecia ed è un peccato perché è molto affascinante. Spero che questa pillola vi sia piaciuta. Se è così, volete rivedere le altre puntate dedicate ai Balcani, così vi fate un'idea anche del periodo storico, altre puntate dedicate alla Grecia le trovate in descrizione. Se volete proporci altre pillole o chiacchierare con noi, ovviamente potete farlo qua sotto, potete farlo sulla mail, potete farlo sui nostri social, su Instagram, su Facebook o su Telegram, tutto trovate in descrizione. La cosa più importante è, come sempre, essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con nuove pillole di storia. A presto. Ciao ciao.
Pillole di storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.